i De La Soul su Radio Nexto. Allora, prima rubrica, ma davvero, abbiamo Giorgia e Matteo e parliamo di Natale, che voi mancano 13 giorni a Natale e non potevamo non dedicare la prima mezz'ora a questo avvenimento discretamente importante che è il Natale. E noi parliamo di Natale, però lo vedremo nella nostra accezione torinese, immagino.
Certo, buonasera a tutti, grazie per essere con noi anche stasera. Grazie, un cappello particolarmente raffinato, non lo potete vedere, ma gentilmente prestato da Matteo. Ma
sui social ce n'è.
Sui social potrete vederlo, tra l'altro, per chi ci segue, Giorgia appunto ha uno splendido cappello da elfo, io un cappello da pudding inglese in testa e Maurizio si è appena tolto quello, insomma, tipicamente norvegese con tanto di motivi di renna.
Esatto, vai.
Bene, ci mancano solo i maglioni con le renne, ma siamo pronti, anzi siamo pronti da un po' di giorni, soprattutto a Torino, siamo pronti praticamente da fine novembre, quando abbiamo acceso le luci d'artista, un evento che ormai ci rende famosi in tutta Italia, ma anche in tutta Europa. Siamo alla 19ª edizione, un evento artistico, possiamo dire, che va decisamente oltre le luminarie. È un'idea nata nel 98 nell'amministrazione Castellani, in cui ci fu appunto questa idea di affidare agli artisti contemporanei la rivisitazione delle luminarie di Natale. Ogni anno una selezione di opere d'arte luminosa e viene accesa sulla città e rimane accesa fino generalmente a metà gennaio. Negli anni si sono succedute tantissime installazioni, sempre tutte molto affascinanti, qualcuna è rimasta veramente nella storia. Tutti sicuramente hanno presente le palle di Natale che adesso sono in via Roma, il tappeto volante che è davanti al municipio, super affascinante, il regno dei fiori che sono questi piccoli nidi che si sono spostati da Piazza Carignano, adesso sono in Piazza San Carlo, un po' buia devo dire su Piazza San Carlo, però vabbè, non critichiamo. I piccoli spiriti blu invece sono gli anelli intorno al Monte dei Cappuccini, che da residente della zona, devo dire, il primo anno è stato veramente uno scandalo assoluto, con alla fermata al capolinea del 13 in Piazza Gran Madre le signore che commentavano: oh, mi stanno sì all'ambita nel solarium, né? E il solarium però è rimasto lì ed è fantastico.
Affettuosamente anche ribattezzati da altri abitanti torinesi l'invasione degli ultracorpi, perché per chi non lo sapesse sono dei dischetti blu-viola che appunto sono sospesi, galleggiano sopra il Monte dei Cappuccini.
Che in una nottata come questa, piena di nebbia, devo dire che però fanno il loro scopo, okay. Esatto. Illuminazione. Ma Matteo, scusa, ma qual è la tua luce preferita?
Allora, io ne ho due, devo dirti che effettivamente quella che tu hai citato come decorazione buia, che si chiama Regno dei Fiori di Nicola De Maria in Piazza San Carlo, è forse una delle mie preferite. E l'altra, quella forse quella storica preferita, è Palomar di Giulio Paolini, che è in Via Po, che forse è quella che in un certo senso è a metà strada fra l'installazione d'arte ma anche l'installazione classica natalizia, perché rievoca un po' tutta l'atmosfera fiabesca e di balocchi tipica del Natale.
È vero, ti immerge in una favola e tu la puoi seguire lungo la strada. No, a me invece piaceva molto le fontane luminose di un artista belga che si chiamava Jan, di nome, di cognome non me lo posso ricordare, che però purtroppo è durata solo 2 anni, probabilmente era un po' cara, ed era una sorta di labirinto a cielo aperto da cui evaporava del vapore rosso, era assolutamente.
Sì,
te la ricordi?
Bellissima. Certo. In Piazza Carlo Alberto,
era in Piazza Carlo Alberto, sì, era assolutamente super super affascinante.
Bene, abbiamo iniziato a parlare di Natale, abbiamo parlato di luci d'artista, adesso mettiamo una bella canzone, ovviamente in stile natalizio.
Ah sì, questa mi piace.
Questa ti piace?
Piace
e poi
tantissimo.
Continuiamo con le letture sotto l'albero, perché sì, poi comunque uno ha un po' più di tempo e quindi magari si dedica a qualcosa da leggere sul Natale. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year.
Mi hanno distratto, non è giusto?
È stato il cappellino da Elfo.
Mi hanno distratto. Allora, parliamo di letture, parliamo di un po' di libri, quasi immagino tre libri che avete selezionato per questo
circa,
pezzo di rubrica.
Circa, ci siamo contenuti. No, nel senso che Natale, come quasi tutte le feste, o comunque i periodi un po' più scarichi di lavoro, sono anche un'ottima occasione per leggere, un'ottima occasione per passare un po' di tempo in libreria. Tutte le case editrici hanno le loro strenne natalizie, anche Nexto ha la sua piccola selezione di letture per letture sotto l'albero. Abbiamo scelto qualche libro che riguarda particolarmente Torino. Intanto c'è un'edizione che da della Neos racconti che da 5 anni si sussegue, si chiama Natale a Torino. Ogni anno viene selezionato un tema, quest'anno particolarmente attuale la quinta edizione è dedicata alla provincia dove è fonte di ispirazione per i maestri della letteratura, ma anche dell'arte, del cinema del Novecento. Qui si innestano delle storie natalizie e un po' su delle leggende da raccontare, dei tesori nascosti, anche dei paesaggi molto molto fiabeschi. E vi dicevo, però, questa è la quinta edizione. Negli anni precedenti, se volete andare a spulciare in libreria, troverete comunque anche Natale a Torino 15 aperistorie con i fiocchi, per cui raccontano degli aperitivi che si fanno durante il periodo natalizio che sono particolarmente abbondanti, galuperie e altre storie, e poi la mia preferita sono 15 storie e un piatto di agnolotti.
Wow!
Sugli agnolotti Maurizio si è animato. E un'altra lettura molto seria ma sicuramente molto interessante, è appena uscita, si chiama Funky Monkey, liberi di alzare la voce, è il secondo romanzo di Stefano Garzaro, è ambientato tra i ragazzi di un immaginario liceo torinese, Leonardo da Vinci, dove un ragazzo un po' strano, un po' fuori dalle righe perché è figlio di una delle ultime hippie che vivono nella provincia torinese, e il ragazzo si chiama Nawal, e già il suo nome è fonte di qualche scherzo nella scuola. Lui si innamora di una Cassiopea, che naturalmente non si chiama Cassiopea, però i suoi occhi erano talmente belli che non poteva che non chiamarsi come una ninfa con un nome da costellazione, che lui incontrava sul tram 15 e che non se lo filava neanche di pezza, però lui si fa tutto un film mentale. Ma questa è solo una scusa per raccontare una storia più seria, cioè un po' il disagio e la riflessione dei ragazzi adolescenti che iniziano a prendere coscienza dei loro diritti, inizia una consapevolezza, una crescita dei protagonisti, e allora sentono un po' di voler cambiare, come normale a quell'età lì, di voler cambiare il mondo. Come pensano di cambiarlo? In questo libro i ragazzi si rivolgono alle generazioni più adulte, ma non si rivolgono ai loro padri, alle loro madri, perché li ritengono troppo presi da loro stessi, incapaci insomma di essere un punto di riferimento. Cosa fanno? Si rivolgono ai vecchi, cioè si rivolgono ai nonni, che nel loro immaginario sono le persone che realmente, materialmente e moralmente hanno costruito la società in cui loro vivono.
Ok.
E invece io voglio raccontarvi di un classico, classico molto torinese, perché è un classico di Italo Calvino, ed è un racconto tratto dalla raccolta Marco Valdo o Le stagioni in città. La stagione in questione è ovviamente l'inverno e nello specifico il periodo natalizio, ed è un racconto che Calvino ha scritto e che ha per protagonista il suo famoso operaio. Perché l'ho scelto? Proprio perché in Calvino, in Marco Valdo, la città in cui tutto è ambientato non viene mai espressamente indicata, però è chiaramente Torino. Certo. Ed è la Torino degli anni 60-70, con le sue caratteristiche, le sue divisioni culturali, sociali, all'epoca molto più incisive,
battagliere,
assolutamente sì. E questo, questo racconto si chiama I figli di Babbo Natale, e racconta di Marco Valdo che, appunto, lavorando per la multinazionale SBAV, viene viene convinto dai dirigenti, lui è un semplice operaio, viene convinto dai dirigenti a interpretare il ruolo di Babbo Natale e a fare tutte le varie consegne necessarie per consegnare appunto i regali alle varie altre aziende e alla varia clientela della città. Cosa succede? Succede che praticamente lui inizia a recarsi in giro per la città, deve fare 50 consegne ogni giorno vestito da Babbo Natale, ma si rende presto conto che la città è invasa da Babbi Natale nella sua stessa condizione, perché sono tutti dei poveracci obbligati dalle varie aziende ad andare in giro a fare lo stesso lavoro. E lui lo scopre, tra l'altro, tentando di fare una sorpresa ai suoi figli, che invece lo accolgono con estrema nonchalance, non sono minimamente impressionati da questa sua mise, perché hanno già visto altre 4 o 5 persone travestite da Babbo Natale arrivargli davanti, e quindi all'inizio era un gioco riconoscere chi si nascondeva sotto questo travestimento. Poi però si rendono conto che, insomma, viene tutto a noi, e decidono di fare un altro gioco, ovvero trovare un bambino povero a cui consegnare un regalo. Marco Valdo viene da dire: ma i poveri siete voi, però insomma non può anche perché è convinto che grazie a questo premio di produzione riuscirà a fare dei grandi regali ai suoi figli. Si porta il figlio piccolo dietro all'ennesima consegna, e questa ennesima consegna è in una casa patrizia di Torino, dove c'è un bambino annoiatissimo che di fronte a un albero di Natale che tocca il soffitto e 321 regali sotto l'albero, li accoglie senza neanche guardarli, dicendo: ah, 322esimo, mettetelo lì sotto. E uscendo il bambino Michelino, il figlio di Marco Valdo, gli chiede: ma papà, ma quello era un bambino povero? E prima che lui gli possa rispondere, il bambino è sparito. Non lo trova più, quindi decide di continuare a fare il suo giro, erano altri tempi, e ritorna poi a casa, alle case popolari, e lì ritrova suo figlio, che gli dice: sono subito tornato a casa perché ho deciso con i miei amici di fare un regalo al bambino povero.
E cosa gli regala?
Ascoltate, loro non avevano niente lì, quindi hanno pensato di fare tre pacchetti: in uno un martello, in un altro una sparachiodi, e nell'ultimo, visto che non c'era più nulla, un pacchetto di fiammiferi.
Vabbè, io voto per la sparachiodi, lo sai.
Arrivati lì, ovviamente il bambino Marco Valdo si fa raccontare tutto, ha detto: ma cos'è successo? È terrorizzato. Allora: no, era felicissimo, ha cominciato a spaccare tutto con il martello. Beh, a buttare la sparachiodi ovunque, e poi alla fine, quando ha aperto l'ultimo pacchetto, ha detto: fantastico, a me non le lasciano mai usare queste cose, e dà letteralmente fuoco alla casa. Marco Valdo è terrorizzato, il giorno dopo arriva in azienda temendo già di essere licenziato o peggio ancora. Risultato: tre dirigenti arrivano da lui dicendo: un grande amministratore delegato ha avuto un'illuminazione, Reri il figlio ha distrutto la casa, però non è mai stato felice, non hanno mai visto il bambino così felice, evidentemente grazie a tre regali arrivati, si pensa, da una ditta giapponese, quindi dobbiamo concentrarci tutti sul regalo distruttivo, d'ora in poi lei dovrà diffondere in città i regali distruttivi. E finisce così questo racconto, che racconta tanto di Torino, delle sue anime sociali, culturali, ma anche di questo spirito veramente sociale che certi bambini dimostrano di avere. Ed è un racconto che è un capolavoro, io ve l'ho riassunto, però vi consiglio veramente
bellissimo,
di leggerlo.
Bellissimo.
Lo leggerò sicuramente, anche perché deve essere molto divertente.
Ma la SBAV è poi diventata Amazon Prime.
Probabilmente. Esatto.
Adesso lo dico anche a Carlotta e Filippo per i regali di prima. Comunque,
attenzione ai fiammiferi.
Ci fermiamo sui fiammiferi. Mettiamo una canzone e ritorniamo tra poco, sempre con Ma Davvero. Got a lot of things to do in this world, got a lot of things to do in this world, got a lot of things to do in this world, got a lot of things to do in this world. I lost myself now, got a lot of things to do in this world, I lost myself now, got a lot of things to do in this world, got a lot of my head, gotta shine my shoes, gotta see the Super Bowl, gotta win or lose, gotta paint my nails and fold my tie, gotta see for the million people die. I love myself now, got a lot of things to do in this world, I love myself now, got a lot of things to do in this world, I love myself now, got a lot of things to do in this world, I love myself now, got a lot of things to do in this world, gotta read a book, got a glass of wine, got a super duper market so divine, yes I graduate soon, gotta walk the line, gotta find your way, you lose it for kicking it online. I love myself now, got a lot of things to do in this world, I love myself now, got a lot of things to do in this world, I love myself now, got a lot of things to do in
Switzerland, it's fair. Gotta wash my hand, gotta Switzerland. Gotta make a little money to become your man. Yes, I got a limousine, got a cheek so fine. Gotta stay in my books to become a liar. I love myself now. Gotta know the things I do this well. I love myself now. Gotta know the things I do this well. I love myself now. Gotta know the things I do this well. I love myself now. Gotta know the things I do this well. When I walk right down to the street, I see so many people in need. My bed is full, but my glass is like ice. Shouldn't be just those poor people to pay the price. Listen to me, brother, share your things. Know the ones you don't care about, the ones who really matter for you. Open your heart to the world, give peace and sense. Let this light shine again. Things to do in this world, lot of things to do in this world, lot of things to do in this world. I love myself now.
Well, 21:21 Radio Nexto su Radio Flash, siamo in questa meravigliosa rubrica in cui si parla di Natale. Tra poco parliamo di uno degli argomenti più felici del Natale, che è il cibo, però continuiamo con un po' di cultura e di letteratura, giusto?
Sì, esatto, faccio una piccola digressione ancora in questo senso, perché parliamo di torinesità. Una delle grandi case editrice fiore all'occhiello della nostra città è Einaudi, almeno storicamente lo è stata. Mm-hmm. Da un po' di anni pubblica dei volumi dedicati al Natale, quindi non ne cito uno in particolare, ma vi invito ad andarli a cercare nelle librerie, nei punti Einaudi. Sono tutti libri con racconti e romanzi brevi dedicati al Natale, declinato nelle sue varie forme, dal racconto dell'orrore al giallo, al racconto nero, al racconto, come dire, più dichiaratamente natalizio, quindi con quell'atmosfera baloccosa e felice di cui parlavamo prima in relazione alle luci d'artista.
Ci stai mettendo un po' paura, tra ore. Cioè, avevamo iniziato bene, no?
Ma perché in realtà
stai prendendo questa deriva
horror.
Ti
faccio ancora più paura, la deriva horror, perché in realtà non c'entra tanto con la torinesità, ma con questi libri di Einaudi. C'è una tradizione molto importante, soprattutto inglese, che in tanti non conoscono, ovvero del racconto di fantasmi legato al Natale. Tutti conosciamo il canto di Natale, sì, di Dickens. Mm-hmm. Dove quest'uomo avaro riceve la visita di tre spiriti, Natale passato, presente, certo, e futuro, ed è piena di fantasmi. Però Dickens in questo senso non aveva inventato nulla di nuovo, nel senso che il Natale è nel folklore soprattutto nordico, e a Torino un
e
po'
siamo
nordici.
Siamo,
sì, assolutamente,
assolutamente nordici.
Del folklore nordico, appunto, avere la notte di Natale come una delle due notti dell'anno, forse tre, l'altra famosa è Ogni Santi, come tutti sanno, in cui c'è lo scontro delle forze del bene e del male. E quindi, ovviamente, gli spiriti maligni, nella fattispecie folletti, elfi o anche fantasmi, arrivano sulla terra per prendersi gioco degli uomini, ma poi soprattutto nella notte di Natale ovviamente c'è sempre un lieto fine.
Vedi la settimana scorsa, un paio di settimane fa abbiamo parlato di magia e adesso è ritornato,
tutto torna. Ma restiamo sullo scontro. Il vero scontro di Natale è panettone o Pandoro?
Non c'è dubbio, per me non c'è dubbio.
Cioè?
Non lo dico, vorrei prima farvi, però per me non c'è dubbio. Io so esattamente cosa scegliere.
Matteo?
Ma io dico panettone.
No!
Allora io dico
con una riserva.
Ma?
No.
Ma Pandoro, se si deve proprio peccare col Pandoro, la nuvola di Ghigo.
Ah, ok, vedi?
La nuvola di Ghigo, che è storica
di
questa storica pasticceria torinese in Piazza Vittorio, angolo via Po, quindi centro che più centro non si può, che è appunto, come tu stessa Giorgia dicevi, è ipocalorica, perfetta, certo, per l'occlusione delle arterie, perché è un Pandoro completamente coperto di crema di burro e poi cosparso ancora di zucchero a velo sopra.
Una cosa normalissima.
Sì, come dice la mamma, sgrassa.
Esatto.
No, invece io assolutamente panettone, ma panettone con canditi, anzi più i canditi del panettone, sicché quando hanno aperto Noberasco un po' di anni fa, che ho scoperto che aveva solo i canditi, ho completamente abbandonato il panettone in favore dei soli canditi.
No, Pandoro. Fantastico. Tutta la vita. No,
ma
Pandoro,
il tuo
Pandoro.
Panettone preferito, Giorgia, qual è?
Il mio io sono tradizionalista, il mio panettone preferito è il galoop.
Ah, è il galoppo, senti con che
tanto che vuol dire, già nel nome vuol dire goloso, quindi dice tutta. E la galoop, insomma, la conosciamo tutti, a parte che adesso è scesa anche in città dalle montagne, perché nasce nel 1922 a Pinerolo.
Per chi non lo sapesse, tra l'altro, perché ovviamente la conoscono in tutta Italia e non solo, però è piemontese.
È piemontesissima, più piemontese di Pinerolo ci sono ben poche cose. Siete seri? Non lo vedete, ma c'è tutto lo studio piegato in due da ridere.
Tutti fan di Pinerolo.
Sì, infatti. No, ma è vero, è comunque
verissimo.
Per quello che è sceso in città per aprire lo store.
No, ma perché veramente più piemontese di Pinerolo non esiste niente. No, ma niente assolutamente.
Niente. Comunque, torniamo seri. 1922 viene fondata la Galuppa Pinerolo da un fornaio che si chiama Monsieur Ferrua. E apre questa pasticceria e ha una ricetta di sua invenzione. Questa invenzione è il panettone basso, a differenza di quello milanese che invece ha una forma un po' più cuspidale, un po' più alto. Lui inventa il panettone basso con la glassa e le nocciole, soprattutto le nocciole si potevano produrre solo in Piemonte, ed ecco perché è veramente il simbolo del panettone piemontese.
Fantastico.
E anzi ricevette un brevetto e fu dal 1937 fornitore della Real Casa. Il resto è storia, perché è sulle tavole di tutti, perlomeno quasi tutti i piemontesi, poi anche molti
vincete
italiani.
Voi con col panettone rispetto a me. Vabbè.
Ma lo studio cosa dice? Sì. Panettone,
esatto.
Pandoro.
Panettone, sentiamo. Pandoro?
Abbiamo panettone. Un panettone.
Panettone. Panettone. Ma vince il panettone?
Vince il panettone.
No, canavese buon tempo litiga.
Niente,
non lascio stare.
Litigano
sì. Panettone o Pandoro? Panettone o Pandoro?
Ero per il panettone, ma oggi no, ero per il Pandoro, oggi sono per il panettone.
Niente,
capito?
Meno zucchero, più canditi.
Niente, buon tempo, almeno tu Pandoro.
Pandoro.
Beh, no, almeno lui, perché sennò mi sentivo completamente
perché
isolato.
Tu sei Pandoro.
Sto tutta la vita Pandoro. Sì.
No, portiamo avanti la battaglia del panettone, perché abbiamo un altro grande nome.
Sì.
Almeno altri due grandi nomi. Uno sicuramente Gilbert, e su questo Matteo è l'esperto mondiale di panettone.
Oddio.
Sì, certo.
Oddio. Beh, Gilbert nasce nel 1965 proprio a Torino.
Quindi la vince Galoop, perché è del 22.
Esatto. La vince Galoop, però da Galoop trae più o meno una simile tradizione, nel senso che anche loro decidono di creare questa glassa di nocciola, di nocciolato intorno al panettone, che diventa una caratteristica tipica della nostra regione. E ovviamente Milano e la Lombardia inventano qualcosa ogni tanto, però noi poi
però
la sappiamo
la
modificare e fare meglio.
La facciamo noi, sì, non la fa nessuno.
Ma perché dicevo giustamente, Giorgia, che Pinerolo è in periferia, diciamo, è decentrata, il centro,
la periferia di Milano.
Benissimo, Pinerolo, sì. Esattamente, volevo proprio dire quello, che Milano era la periferia di Torino. Detto questo, posso congedarvi, perché è il tempo a vostra disposizione è finito.
Peccato.
Però è stato meraviglioso. Non mi sta guardando.
No, peccato, non piangere, perché stavamo mettendo giù il menù di Natale.
Esatto, avevamo ancora tante cose da dirvi sul menù di Natale. Però.
Mi ha guardato come un gattino. No, ma se vuoi puoi ancora dire di quello che vuoi.
Ve lo diciamo il prossimo Natale.
Esatto, il prossimo Natale.
Va bene. Grazie Giorgia, grazie Matteo.
Grazie,
tra
grazie
poco
a voi.
Invece arriveranno Marzia e Pierluigi con Brain Drop, sempre su Radio Nexto.
Completely. One day our hands will be strong enough to hold me. I might not be there for all your battles, but you'll win them eventually. I pray that I'm giving you all that matters. So one day you'll say to me, I love my life. I am powerful, I am beautiful, I am free, I love my life.
my mistakes. And God knows I've made a few. I started to question the angels, and the answer they gave was you. I cannot promise there won't be sadness. I wish I could take it from you, but you'll find the courage to face the madness and sing it because it's true. I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. I am wonderful. I am magical. I am me. I love my life. Fire me. Others with hearts like yours. And finally, I'm where I want.